Astronauticast. Benvenuti all'episodio 20 della stagione 10 di Astronauticast, il podcast dell'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, cioè ISAA. Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, al comando di questa nuova missione per intrattenervi raccontandovi le novità sullo spazio. Oggi è il 23 di marzo del 2017 e se avete domande o commenti, come sempre, menzionate il nostro nome utente Astronauticast su Twitter. C'è qui con me un intero equipaggio per parlarvi di spazio anche questa volta e cominciamo a salutare alla regia, ai comandi della regia, il nostro podcast controller, il Podcon, Marco Zambianchi.
Buonasera a tutti voi amici co-host e soprattutto amiche e amici all'ascolto, è un piacere essere di nuovo qui, sono Marco Zambianchi da Darmstadt.
Abbiamo anche la nostra social media manager, ciao Remonica... Veronica Remondini.
Ciao a tutti da Veronica da Verona.
E conclude il nostro equipaggio, il nostro media con il media controller Riccardo Rossi.
Ciao, benvenuti e buon ascolto di puntata, ragazzi.
Sono 10 anni che facciamo podcast e 10 anni anche che ascoltiamo podcast e abbiamo deciso di raccontare questo periodo di sperimentazione di questa nuova forma di comunicazione online, soprattutto in Italia, ricordando nella rubrica Amar Podcast di volta in volta uno dei podcast che Marco ha ascoltato e ha apprezzato per varie ragioni. Di quale ci parli questa volta, Marco?
Si tratta di un podcast che aveva rappresentato la parte femminile della tecnologia in podcast. Si tratta della tartaruga tecnologica che era stato aperto da una signora che ormai purtroppo da tempo ha smesso di fare questi episodi e tra l'altro nel fare la ricerca mi sono anche accorto purtroppo che il dominio è stato venduto, per cui non ve lo do perché è facilmente intuibile, si chiama come il podcast stesso, ma vi porta ad un negozio di abbigliamento come è già successo ad altri domini di tipo spaziale che sono stati ceduti col tempo, e questo vuol dire anche che si è persa purtroppo la capacità di scaricare le vecchie puntate. Silvia Fattori è il nome della persona che aveva iniziato questo podcast e che purtroppo ha, dopo 2 stagioni abbondanti, accompagnate tra l'altro con un blog in cui lei, oltre a parlarne in podcast, approfondiva con dei pezzi scritti tutta una serie di aspetti dell'evoluzione della tecnologia, non solo del podcast, ma del mondo emergente degli smartphone, che era proprio agli albori in quel momento. Era davvero interessante perché offriva un punto di vista anche non tecnico, essendo poi un'infermiera di professione che aveva iniziato a parlare di come la tecnologia la stava aiutando anche nell'organizzazione del suo lavoro completamente non legato all'high tech, diciamo, ma sempre punti di vista interessanti e intelligenti. Mi dispiace molto così che non possiate voi amici ascoltatori procurarvi qualche puntata, ma magari se vi mettete a scartabellare il web su archive.org potete ancora trovare le pagine memorizzate del sito originale della tartaruga tecnologica.
E in effetti, Marco, tra gli scopi di questa mini rubrica c'è proprio anche portare almeno il ricordo di questi podcast interessanti che hanno segnato il panorama del podcasting italiano e che però magari non esistono più, mentre altri, e stiamo ricordando anche questi, continuano ancora dopo molte stagioni.
Sì, tra l'altro, giusto perché mentre Paolo parlavi ho dato un'occhiata, si trova ancora la pagina su Facebook di Tartaruga Tecnologica, magari andando indietro nella timeline è ancora possibile scaricare qualche puntata. Vedremo, buon ascolto, chi ce la fa, magari fatecelo sapere con qualche commento alla puntata di oggi.
Ricky, tu sei il nostro media controller, anche perché per tua passione e interesse tieni sempre sotto controllo le ultime novità delle foto scattate dagli astronauti sulla stazione spaziale per farne le tue elaborazioni, montaggi e quando sono abbastanza anche dei timelapse. Questo è un periodo soprattutto di scatti singoli e ho visto che ultimamente, almeno nell'ultima settimana o poco più, gli astronauti hanno fotografato anche delle zone o delle città del nostro paese.
Sì, ha destato molto interesse anche sulla stazione spaziale, o comunque sono stati imbeccati gli astronauti da qualcuno magari a focalizzare la loro attenzione sull'Etna, che come sapete in questo periodo è in attività, e anche dallo spazio si riesce a fotografare l'Etna e vedere dei dettagli. E se lo si fotografa di giorno è possibile vedere il pennacchio di fumo che esce dalle varie bocche del vulcano, ma di notte è ancora più bello perché, essendo l'area del vulcano praticamente disabitata, c'è questa macchia scura vicino ad esempio a Catania, che invece è luminosissima, però proprio nel centro di questa macchia scura ecco vedere un rosso vivo incandescente, proprio a immortalare la lingua del magma che esce dal vulcano. Molto molto spettacolare, e quindi date un'occhiata alle foto.
E in effetti l'Etna è sempre stato un vulcano fotogenico particolarmente apprezzato agli astronauti di varie missioni spaziali ormai già dall'epoca delle missioni Shuttle. Però visto che questa settimana gli astronauti hanno fotografato anche delle città italiane, per esempio Venezia, c'è una bella foto a largo campo di Venezia.
Sì, chiaramente quando si preparano in un buon passaggio sopra l'Italia si posizionano nella giusta posizione per beccare tutte le città in fila, quindi c'è stato questo passaggio trasversale sul nord Italia dove è stato fotografato Torino e poi a salire verso Venezia e poi Trieste. È proprio stato un taglio da ovest ad est nel nord Italia, quindi belle foto, e Venezia insomma è un plus perché insomma è molto riconoscibile dalla forma, e poi insomma con un passaggio molto molto sulla verticale si riescono ad ottenere bei dettagli, come in quella foto ad esempio, che si vede molto bene i tetti delle case ben definiti e insomma che spiccano il rosso dei tetti delle case col colore dell'acqua del mare.
E Venezia è anche la città dove è andata in gita la nostra Veronica dopo la nostra gita sociale che abbiamo fatto all'Ecco per la diretta dell'anniversario del decennale del nostro podcast. Veronica, che cosa sei andata a vedere a Venezia?
Sì, mentre gli astronauti la fotografavano dall'alto, io mi ci stavo perdendo tra le calli. E a Venezia c'è questa domenica scorsa, ma fino anche ad aprile, c'è questa mostra che si chiama Our Place in Space, che è dedicata alle foto scattate dal telescopio spaziale Hubble. E quindi ho deciso di andare a visitarla. E bellissima location, meravigliosa, proprio si sbuca su questo ponte e dall'alto è nel palazzo Franchetti, Cavalli Franchetti, e da sopra il ponte si vede questo palazzo, è a cavallo del Canal Grande, e in fondo c'è proprio la laguna di Venezia, quindi la location è stata fantastica. E l'ho visitata, e alla fine della visita sono riuscita anche a trovare la project scientist dell'ESA che si dedica alla missione Hubble, e quindi l'ho intervistata, le ho fatto qualche domanda in merito alla mostra.
E quindi avremo modo di parlare molto di questa mostra. Siamo allora pronti al lancio di questa nuova puntata, vediamo di che cosa ci occuperemo. Ascolteremo l'intervista che hai fatto alla curatrice della mostra, parleremo più in dettaglio che cosa si può vedere, che cosa è esposto nella mostra, poi passeremo ad alcune novità sulla stazione spaziale per vedere quali saranno le prossime attività extraveicolari dell'astronauta Thomas Pesquet, e concluderemo la sezione di notizie con la decima missione per il cargo Dragon. Cominciamo quindi a lanciare questa puntata con l'intervista che Veronica ha realizzato alla curatrice della mostra su Hubble, la dottoressa Antonella Nota, Project Scientist del telescopio spaziale Hubble per l'ESA.
Allora, intanto mi presento, sì. Sono Veronica e faccio parte dell'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio.
E sì, bellissimo.
E ci occupiamo di divulgare l'astronautica,
certo,
più che altro.
Certo. E quindi volevo chiederti qual è stata la scintilla che ha fatto nascere l'idea di questa mostra su Hubble.
Allora, la scintilla è stato un incontro casuale con la Anna Caterina Bellatti, perché in pratica, appunto, io sono un'astronoma, lei è una curatrice storica dell'arte con esperienza di mostre, centinaia di mostre, e un incontro assolutamente casuale in cui ho scoperto che io avevo una passione per l'arte, ma ho scoperto che lei aveva una passione per l'astronomia. E quindi così, chiacchierando, ci siamo messi a pensare, ma pensa che bello sarebbe se.
Sì.
E così allora abbiamo pensato, ma dai, proviamo, vediamo se va.
Lo
parliamo con un po' di persone. Poi io lavoro per l'Agenzia Spaziale Europea e sono il project scientist proprio per la missione spaziale Hubble. E quindi noi cerchiamo, con il mio cappello, diciamo, da project scientist, noi cerchiamo sempre delle opportunità per circolare le immagini, mostrarle al pubblico, per fare avvicinare proprio il pubblico, non solo i professionisti, non solo quelli che si interessano di scienze e di astronomia, ma proprio il pubblico
generalista, diciamo, sì.
Ad apprezzare appunto non solo la bellezza delle immagini, ma anche i risultati scientifici che ci sono dietro.
Certo.
E quindi con questa fusione fra arte e scienza abbiamo proprio pensato che si poteva probabilmente allargare un attimo il raggio di raggiungere un gruppo più grande,
più ampio. E con quale criterio sono state scelte quelle foto di Hubble? Perché ne ha fatte talmente tante, così belle, che immagino sia stata una scelta difficile.
Allora, le abbiamo scelte solo per la loro bellezza. Proprio quello è stato il criterio assoluto. Infatti alcune sono recenti, altre sono più vecchie, però non abbiamo guardato se erano, diciamo, perché sono state prese con strumenti diversi, quindi in alcuni casi la risoluzione è migliore di altre, perché la tecnologia in effetti Hubble è stato riparato e migliorato diverse volte nello spazio. Gli astronauti sono andati con lo shuttle, hanno cambiato strumenti
manualmente,
per cui dagli strumenti di prima generazione fino a quelli che abbiamo adesso c'è una differenza proprio della tecnologia che si è evoluta, però è quello che abbiamo voluto proprio mostrare era la bellezza delle immagini. Quindi abbiamo messo insieme un comitato di 5 persone, il nostro comitato scientifico, che praticamente ci ha aiutato a scegliere le immagini più belle. E queste persone non solo sono astronomi, ma sono anche divulgatori, persone che, diciamo, non hanno un background scientifico accademico. E quindi questo gruppo insieme ha selezionato queste immagini. Poi abbiamo Caterina Bellatti, che lavora con tantissimi artisti, ne ha selezionati, ha messo un po' in giro la voce e ha cercato di recuperarne una ventina, 20-30, che potenzialmente erano interessati a partecipare a questa mostra, perché hanno opere d'arte che sono così, che in sintonia con il nostro tema. E tra questi ne abbiamo selezionati 10. Stessa cosa il nostro comitato, loro ci hanno mandato un portfolio dettagliato con tutte le opere che hanno fatto, noi ne abbiamo selezionati 10, e tra questi 10 alcuni avevano già le opere, erano già esistenti. In altri casi hanno proprio dovuto produrre l'opera per crearla per questa mostra.
E dove si possono trovare le altre opere che sono state fatte?
Da questi artisti?
Sì.
Se chiede ad Anna Caterina Bellatti,
okay.
Lei le darà tutta l'informazione.
Okay.
Comunque sul nostro website ci sono tutti i website vari degli artisti,
okay.
Per cui uno lì può trovare tutta l'informazione su tutte le altre centinaia di mostre che hanno fatto.
Sono tutti famosissimi, e quindi
sono tutti rimasti entusiasti così dell'idea di fare una cosa un po' diversa, un po'...
Infatti volevo chiederle anche, allora Hubble probabilmente è lo strumento che si è reso più social, che si è reso più popolare, no? Rispetto a tutte le altre. Ma secondo lei potrebbe valere la pena creare delle mostre apposite per le altre sonde, tipo una solo su Curiosity, una solo su, non so, Venus Express o le altre sonde?
Certo. Ognuna chiaramente ha un argomento da esporre, no? Per cui dipende un attimo da come uno concepisce la mostra. In questo caso la bellezza delle immagini senza, come dicevamo, questa mostra non è una mostra per professionisti. Uno può entrare senza sapere assolutamente niente di astronomia, e però la connessione fra le immagini e l'arte è abbastanza immediata, comunque.
Sì.
E quindi per questa mostra, diciamo, ha funzionato bene. Chiaro che se uno fa, per esempio, solo sul panorama marziano, allora lì magari è un attimo diverso. Bisogna affrontarla in un modo diverso. Probabilmente verrebbe molto interessante comunque, però una cosa così è proprio nata da questo fatto che le immagini parlano da sole e ispirano le persone. E quindi questo l'abbiamo visto, cioè io lavoro su le immagini di Hubble da tanto tempo, questa è una cosa che abbiamo visto negli anni. E quindi è facile, in un certo senso è facile farsi colpire. E poi qui quello che ci interessava anche era anche parlare di un paio di domande fondamentali, perché gli astronomi, chiaramente queste sono le domande su cui lavorano gli astronomi, fatto se, per esempio, se la Terra è unica, se c'è vita nel sistema solare, non lo sappiamo, è solo sulla Terra, perché pianeti al di là del sistema solare ne conosciamo tantissimi, ce ne sono migliaia. Si presuppone che ogni stella abbia un sistema solare intorno.
Adesso
poi con l'ultima scoperta,
esatto,
di Trappist, è proprio un classico, però appunto c'è vita. E allora, per esempio, lì abbiamo lasciato libero l'artista a pensare, dacci dei panorami di pianeti extrasolari, uno in cui che magari può ospitare la vita, l'altro che invece
rocce
e ghiaccio,
esatto.
E quindi così, questa è l'idea anche di far pensare le persone, oppure nella stanza finale, quando praticamente guardiamo l'immagine proprio degli oggetti più distanti visti da Hubble, i Deep Fields hanno fatto vedere queste galassie che sono praticamente 400, 500 milioni di anni, quindi si sono formati proprio subito dopo il Big Bang, dopo l'origine dell'universo. Quindi uno è lì che guarda il baratro, il punto più lontano,
l'inizio.
E che cosa rimane? Appunto, rimane l'intelletto umano, perché i cervelli appesi, sospesi.
Sì, e l'immaginazione.
E l'immaginazione.
Il riflesso sotto.
Esattamente, quindi queste connessioni sono venute abbastanza facili, con le immagini, anche con la struttura del posto.
Mamma mia!
Ci ha permesso questa pianta circolare, per cui l'inizio, la fine, l'inizio, si parte da Venezia.
È vero, con l'acqua all'inizio della vita.
È vero. È stato fatto tutto ben pensato proprio in questo modo per fare pensare le persone, perché le mostre devono avere quel risultato, no? Che uno esce e pensa.
Infatti questa è proprio l'ultima domanda, volevo sapere qual era l'aspetto che vorreste che venisse portato a casa da un visitatore.
Di pensare un attimo all'umanità, al significato dell'umanità, nel contesto dello spazio, dell'universo, perché vogliamo, perché abbiamo questo desiderio incredibile di esplorare, che c'è sempre stato, o a guardare al di fuori del nostro mare, ma anche al di fuori dello spazio, è sempre stata una cosa che ha praticamente guidato l'umanità nel sé.
Quindi
questa è un po' l'idea.
Bene, grazie mille.
Grazie.
Molto piacere.
Visto che Veronica ha fatto un'intervista in cui si parla anche di arte, ho già pronto il titolo per questa puntata: Ritratto dal vero, che ne dite?
Che bello.
Intanto
me lo segno.
Abbiamo un aggiornamento, Marco, perché nel frattempo sei riuscito a trovare qualcosa del podcast di cui parlavi prima.
Sì, come avranno notato le persone che ci seguono in video, invece di occuparmi della regia sono andato a spippolare su internet, così ci è voluta un'ora ad avere l'immagine della nostra intervistata sul podcast, ma almeno vi posso portare la notizia che il sito della Tartaruga Tecnologica, pur sempre senza le puntate perché i file audio sono scomparsi, è stato trasportato su un dominio.com e quindi è latartarugatecnologica.com, e trovate anche i vecchi post di Silvia fino al 2005 2004.
Rimaniamo però sul tema della mostra per vedere più in dettaglio di che cosa si tratta, che cosa può vedere un visitatore. Ce ne parla ancora Veronica.
Certo, dunque la mostra è appunto all'interno di questo palazzo che è in stile gotico, un palazzo del 1400, e è composta da 7-8 stanze. In ognuna delle stanze c'è un tema, una gigantografia o più gigantografie delle foto scattate da Hubble e delle opere d'arte relative a quella foto che hanno ispirato gli artisti. Quindi abbiamo una stanza con dei pianeti, delle palle costruite con la tecnica del mosaico che vanno a rappresentare i pianeti, una stanza con dei quadri, un paio di quadri a tutta parete che ci rappresentano un pianeta vivibile, terrestre, roccioso e un pianeta invece di ghiaccio e in cui non potrebbe essere presente la vita. Una particolarità di questo ultimo quadro è che all'interno sono state inserite delle celle dei pannelli fotovoltaici di Hubble donate da NASA, ovviamente i pannelli fotovoltaici che erano stati smontati. Poi c'è la stanza, quella che mi è piaciuta più di tutte, ma proprio perché ci sono queste due teche in vetro con all'interno i pannelli fotovoltaici di Hubble, e lì ho potuto vedere quanto questi due pezzi in realtà non siano così grandi, sono proprio a livello umano, e avvicinandosi alle teche oltre il vetro si possono vedere gli impatti delle micrometeoriti, quindi si capisce che sono proprio quelli che erano montati sul telescopio. Ci sono poi altre due o tre stanze, ce n'è una in cui viene mostrato un video con la storia del telescopio e il suo successore, che sarà il James Webb. C'è quella poi con le sculture, ci sono quindi vari tipi, dai quadri alle installazioni con vari materiali, alle sculture in alabastro, e poi c'è l'ultima, come parlavamo con la dottoressa Nota, che è particolare perché ci sono delle teche con delle specie di cervelli sospesi e illuminati solo in alcuni punti, in maniera che sul pavimento si vedono dei riflessi colorati, e quello è proprio il concetto che si vuole passare dell'ingegno umano che rimane alla fine di tutto e che però va a creare queste visioni che ci portano all'esplorazione, che ci portano ad utilizzare, è proprio un circolo, no? Ad utilizzare sempre di più il nostro cervello, aumentare la tecnologia per poter fare ulteriori missioni.
Ma oltre a guardare le opere esposte, naturalmente gli oggetti esposti, hai guardato anche il pubblico, nel senso, hai provato a sentire quali erano le reazioni del pubblico che visitava la mostra, cosa dicevano? Ti sei fatta gli affari loro in pratica.
In realtà purtroppo non eravamo in molti, nonostante fosse gratuita, infatti invito ad andarci se siete in zona o se volete anche fare un giro a Venezia, perché la mostra è gratuita e si gira in un quarto d'ora, 20 minuti, poi volendo si può rimanere lì molto di più. E non c'erano molte persone, tant'è che una sola guida è riuscita a parlare con due o tre gruppetti distaccati, diciamo. Il fatto che ci fossero poche persone però mi è piaciuto parecchio, perché in una stanza si può vivere l'atmosfera che emana quella stanza, non essendoci persone che camminano, che leggono, che parlano, ok? E in più anche il silenzio presente nelle diverse stanze.
Quindi si può osservare tutto l'ambiente, non soltanto le opere esposte.
Esatto, esatto. Poi ovviamente la guida era molto d'aiuto, perché ad esempio quei pezzetti di pannelli di celle fotovoltaiche non le avevo notate, avevo guardato i quadri nella loro interezza, e invece poi lui invece mi ha fatto andare nell'angolino in basso a destra e mi ha fatto notare quelle,
gli aspetti interessanti per un nerd spaziale.
Esatto, esatto.
Cosa particolarmente importante. Beh, rimaniamo in orbita bassa come il telescopio Hubble per parlare della stazione spaziale, e in particolare per il fitto piano di attività extraveicolari dell'astronauta dell'ESA Thomas Pesquet. Ce ne parla Ricky.
Mm.
Nella settimana appena trascorsa, gli ingegneri di NASA, addetti alla pianificazione dei compiti dell'equipaggio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, si sono dati un gran da fare per definire gli ultimi dettagli di una serie di ben 3 attività extraveicolari che saranno effettuate nei prossimi giorni. Stiamo parlando di EVA che interessano il segmento non russo della ISS e considerando che per questo tipo di attività è necessario che a bordo ci siano almeno una combinazione di 3 astronauti americani / europei / giapponesi, i tempi sono abbastanza stretti visto che il rientro della Soyuz MS-02 è previsto per il 10 aprile. Dunque il carico di lavoro è particolarmente tosto e proprio per questo è stato ugualmente ripartito tra Shane Kimbrough, Peggy Whitson e Thomas Pesquet. Andiamo a vedere come. Si parte subito domani 24 marzo con la prima EVA che avrà come protagonisti Kimbrough e Pesquet. E se siete patiti di social avrete già notato che il buon Thomas sta postando proprio in queste ore foto della sua preparazione per l'imminente escursione all'esterno della ISS. La seconda attività extraveicolare è programmata per giovedì 30 marzo e sarà effettuata dalla coppia Kimbrough e Whitson. Il 6 aprile Peggy tornerà in ballo anche nella terza EVA e sarà accompagnata da Thomas Pesquet, sempre che nel frattempo arrivi sulla ISS del materiale specifico per questa attività extraveicolare contenuta nel cargo Cygnus OA7, il cui lancio è stato rimandato recentemente a causa di problemi idraulici all'Atlas V sul quale sarà imbarcato. Abbiamo dunque visto chi sarà impegnato nelle EVA, ma ora è giusto chiedersi cosa faranno gli astronauti. Qualche dettaglio in più sull'argomento lo possiamo trovare nell'articolo su Astronauti News curato da Simone Montrasio. La prima EVA, contrassegnata dal numero progressivo 40, sarà principalmente dedicata a 3 mansioni. Primo, l'installazione di un nuovo computer esterno, nello specifico una unità multiplexer demultiplexer per gli amici MDM. Secondo, la manutenzione e lubrificazione del manipolatore robotico Dextre. Terzo, la preparazione per lo spostamento del PMA-3, i cui cavi dovranno essere disconnessi dal resto della stazione. Ricordiamo che il PMA-3, il Pressurized Mating Adapter 3, è un boccaporto d'attracco che sarà utilizzato dalle nuove capsule commerciali con equipaggio, se mai saranno pronte. E domenica 26 marzo sarà spostato con un'elaborata manovra del braccio robotico della ISS, dall'attuale posizione sul boccaporto a babordo del nodo 3 Tranquility a quello a zenith del nodo 2 Harmony. La EVA del 30 marzo, ossia la EVA 41, sarà del tutto simile a quella precedente, perché giustamente come prima cosa gli astronauti andranno a ricablare e proteggere il PMA-3 nella sua nuova posizione. Dopodiché si tornerà sia a fare manutenzione su Dextre, sia ad installare una nuova unità MDM. Infine, la EVA 42, sempre se si farà, prevede diversi compiti minori, tra i quali la sostituzione dell'alimentatore che fornisce energia alla piattaforma scientifica esterna Express Logistics Carrier 4, l'installazione di una nuova telecamera esterna HD, il posizionamento di un'antenna per le comunicazioni wireless e un sopralluogo per effettuare la documentazione fotografica dello stato di AMS-2, che vi ricordiamo essere un rivelatore di particelle montato all'esterno della ISS, unico nel suo genere e di cui l'Italia è il primo contributore. Come sempre vi ricordo che le attività extraveicolari sono trasmesse in diretta su NASA TV, con riprese sia dalle telecamere esterne della stazione, sia da quelle in soggettiva dai caschi degli astronauti. Se ci darete un'occhiata, è ovvio che sarete subito rapiti dalla spettacolare vista della Terra dallo spazio, ma io vi inviterei anche a soffermarvi ad ascoltare le comunicazioni e a guardare con attenzione come lavorano gli astronauti in quelle particolarissime condizioni. Vi garantisco che è un'esperienza assolutamente coinvolgente, perché vi renderete conto che le operazioni svolte non sono poi così complicate o ultra tecniche. Con uno scafandro addosso non è che si possa fare chissà cosa. E ogni minima mossa è comunque scandita e ripetuta nei minimi dettagli sia dall'equipaggio che dal controllo missione. E quindi non c'è un filtro, è proprio come essere lì con loro a fluttuare e lavorare a 400 km di quota.
Per le notizie sulla mostra di Venezia e su queste attività extraveicolari di Thomas Pesquet ringraziamo Veronica Remondini e Simone Montrasio. Invece quali dei nostri ascoltatori ringraziamo?
Dobbiamo ringraziare il nostro nuovo socio Giovanni Maiuri, che si è associato a ISA proprio nel corso di questa settimana.
Bene, rimaniamo a parlare della stazione spaziale. Dicevamo che una delle attività previste per Thomas dipende dall'arrivo sulla stazione di un cargo Cygnus, un cargo che in questo periodo ha qualche problema, in particolare il lanciatore, per cui il lancio non è ancora stato deciso e confermato. Invece, in questi giorni si è conclusa con successo la decima missione di un altro dei veicoli cargo automatici commerciali a cui si affida la NASA per i rifornimenti sulla stazione spaziale, la capsula Dragon. Di questo importante anniversario ci parla Marco.
Lo scorso 19 marzo, a circa 4 settimane dalla sua partenza dallo storico pad 39A del Kennedy Space Center, la capsula Dragon di SpaceX ha terminato la sua missione sulla ISS effettuando un atterraggio con paracadute nell'Oceano Pacifico. A bordo del veicolo vi erano numerosi campioni di esperimenti scientifici svolti dagli astronauti attualmente in orbita. Durante la discesa di Dragon al suolo, lo scudo termico ablativo della capsula ha resistito a temperature di circa 1600 gradi, raggiunte quando il veicolo spaziale è venuto a contatto con lo strato superiore dell'atmosfera. Inizialmente sono stati aperti due paracadute pilota per stabilizzare la discesa di Dragon, per poi utilizzare tre paracadute di 35 metri di diametro ciascuno che hanno consentito un ammaraggio in tutta sicurezza. Come previsto, la capsula Dragon è atterrata a circa 300 km a sud-ovest di Long Beach, in California, quando erano le 15:46 italiane, e ad attenderla c'era un equipaggio di recupero di SpaceX incaricato di effettuare il trasporto presso il porto di Los Angeles. Subito dopo il rientro della capsula in California, SpaceX ha consegnato i campioni prelevati alla NASA, che a sua volta li ha ridistribuiti ai vari team di ricerca dislocati nelle varie zone del mondo. Dragon, per ora, è l'unico veicolo spaziale in grado di riportare un carico di materiali dalla ISS alla Terra. Per la missione CRS-10, il peso totale del carico utile riportato sulla Terra è stato di circa 1650 kg, dei quali 923 di equipaggiamenti scientifici, 374 di materiale hardware, 126 di provviste per l'equipaggio e 103 di attrezzature per le passeggiate spaziali e infine 4 kg di parti di ricambio per computer. Una parte del carico è stato anche posizionato nel segmento non pressurizzato della capsula, destinato ad andare distrutto durante la fase di rientro, tra cui alcune componenti hardware in disuso utilizzate dalla missione NASA Robotic Refueling Mission, che a suo tempo aveva permesso di effettuare dei test sulla tecnologia e sulle metodologie che saranno utilizzati per future missioni di servizio a satelliti già in volo. Un altro esperimento dismesso con il rientro di Dragon è stato Opals, un carico esterno della ISS sviluppato dal JPL della NASA e arrivato sulla stazione spaziale nell'aprile del 2014, quando è stato utilizzato per testare le comunicazioni laser ad alta velocità tra la ISS e una stazione ricevente a terra. La prossima missione di Dragon per il rifornimento alla ISS è prevista non prima del maggio 2017, utilizzando, probabilmente, per la prima volta una capsula già utilizzata in precedenza, o quantomeno il suo guscio tenuto a stagna. Sono 26 i lanci concordati tra SpaceX e NASA per il rifornimento della Stazione Spaziale Internazionale fino al 2024. Nel frattempo, Orbital ATK, l'altra azienda partner di NASA per i rifornimenti commerciali, si prepara ad un imminente nuovo lancio della sua capsula Cygnus verso la ISS.
Per questo articolo ringraziamo Valeria Parnenzini e quale dei nostri ascoltatori?
Ringraziamo un altro nuovo socio di ISA, Giorgio Capovilla.
È stato importante secondo me parlare di questa notizia per dare a Cesare quel che è di Cesare, cioè per riconoscere a SpaceX e alla sua capsula Dragon il raggiungimento di questo traguardo delle 10 missioni. Noi spesso nel nostro bar spazio, cioè nelle discussioni tra appassionati di spazio su forumastronautico.it, abbiamo magari delle posizioni da fanboys, o da detrattori, per chi fa il tifo per Elon Musk o chi magari è più scettico, però la cosa che è importante riconoscere è che ci sono risultati concreti di questa azienda spaziale così discussa e soprattutto delle macchine che volano, che funzionano nonostante i problemi e che hanno fanno qualcosa di innovativo, per esempio i ritorni dei primi stadi.
Assolutamente vero, Paolo, e anche come abbiamo sottolineato nell'articolo di Valeria, la capacità di far tornare carichi dalla ISS. È vero che in senso stretto possono anche tornare a bordo dei veicoli di rientro abitati, però Soyuz, però sono sempre delle piccole quantità e normalmente legate agli astronauti che viaggiano a bordo della capsula Soyuz.
Ecco, per dare un'idea di quanto siano piccole queste quantità, ricordiamo che il nostro astronauta Paolo Nespoli dice che la Soyuz trasporta 3 astronauti e un panino.
Esatto, specie magari con lui a bordo, che non è sicuramente uno degli astronauti dalla corporatura più minuta.
Beh, forse adesso la MS fa 3 astronauti e 3 panini, via. Che c'ha il computer di bordo più leggero e quindi c'è un po' più...
Vero. No, è anche però importante ricordare che un'altra caratteristica della capsula Dragon è che attracca al boccaporto, per così dire, della parte non russa, quindi internazionale, della USOS, significa anche che è possibile movimentare attraverso il boccaporto di Dragon carichi dal volume più ampio. Gli armadi standard che vengono installati all'interno di Columbus o del laboratorio Destiny passano solo attraverso quel tipo di boccaporto lì. Sarebbe impossibile portarli a bordo, per esempio, con una Progress, anche ammettendo una nuova Progress con capacità di sopravvivere al rientro atmosferico. Quindi sicuramente questa è un'altra cosa importante nel curriculum, se volete, delle capsule di SpaceX. E visto che ne parliamo, è importante anche sottolineare che sì, sul nostro bar spazio spesso vediamo accesissime discussioni la cui qualità è abbastanza così deprimente ogni tanto, perché ci si perde in grandi polemiche. Quindi venite comunque a discutere da noi e aiutateci a tenere la qualità del discorso alto con informazioni piuttosto che prese di posizioni da tifoseria, che non aiutano nessuna discussione in nessun campo, anche quello della vita reale, diciamo.
Vi aspettiamo allora al bar spazio e nel frattempo siamo arrivati all'apogeo di questa puntata, il momento più alto che separa la sezione di notizie poi dal resto della puntata con le rubriche, poi via via verso la fine. Iniziamo a ringraziare gli articolisti, cioè i volontari che scrivono le notizie di cui parliamo e le pubblicano sul nostro sito astronautinews.it. Ringraziamo tutti voi che seguite questo podcast e tutte le attività dell'associazione ISA, e vi ricordo che questo podcast Astronauticast è proprio una iniziativa dell'Associazione Italiana per l'Astronautica e dello Spazio, un'associazione culturale per la divulgazione dell'astronautica e delle scienze spaziali. Ci sosteniamo con le donazioni. Se volete contribuire potete fare una donazione con il bottone sul nostro sito astronauticast.it. donazioni una tantum oppure ricorrenti, oppure potete iscrivervi alla nostra associazione con le informazioni disponibili sul sito isa.it. Ci sono altri modi importanti per aiutarci, che sono cioè quelli di condividere le nostre attività. Potete condividere sui vostri social con amici e conoscenti potenzialmente interessati allo spazio i nostri articoli, podcast, i video. Prima ne vedevamo uno realizzato da Marco con una sintesi del rilascio della capsula Dragon, in modo da realizzare quella che chiamiamo la esposizione accidentale all'astronautica e allo spazio, cioè portare questi contenuti a qualcuno che può essere interessato e che magari può seguirci. E a questo proposito abbiamo anche il momento della fan mail, questa volta fan mail nel senso che abbiamo ricevuto posta elettronica da alcuni nostri nuovi iscritti e ascoltatori che ci fanno dei complimenti. Ne abbiamo diversi di ringraziamenti. Cominciamo con Giorgio Capovilla, ne parlavamo prima, uno dei nostri nuovi iscritti, che è uno studente di ingegneria aerospaziale a Torino, oltre che essere astrofilo, e ci conosce, ci segue da qualche mese. dice che anche lui ci aiuta ad esporre accidentalmente i suoi amici e colleghi studenti alle nostre attività e ai nostri contenuti. E a proposito di quello che facciamo, quindi articoli, podcast, eccetera, dice che sono strabilianti sia per la qualità eccellente sia per la quantità di diverse notizie che trattate, dai follow-up minuziosi di lanci e missioni agli aggiornamenti sulla stazione spaziale, sulle iniziative private, sulle missioni robotiche, per non parlare degli spin-off, delle storie di Nonno Apollo, delle vignette di Space Humor e di tante altre attività che svolgete. Fa anche i complimenti a Veronica e quindi direi che... Veronica, c'è un ringraziamento anche da parte tua a Giorgio.
Se Veronica torna, perché gli è cascato il browser,
nel frattempo
vediamo.
Abbiamo
forse
perso
c'è
il collegamento via satellite con Verona.
Ci sono.
Sei tornata. Dicevamo che stavamo ringraziando Giorgio Capovilla che fa i complimenti anche alla tua rubrica sugli spin-off.
Oh, grazie, mi è venuto il mancamento, mi si è chiuso tutto. Grazie, grazie, molto apprezzato.
E intanto Giorgio ricorda anche che vorrebbe seguirci di più, ma la sua attività di studente gli ricorda giustamente che deve concentrarsi sullo studio e noi gli ho risposto che noi non vogliamo fare vittime, lo incoraggiamo, gli facciamo la predica di Nonno Apollo. Effettivamente lo studio viene prima di tutto, soprattutto perché per gli appassionati permette di avvicinarsi prima ai propri interessi, quindi di poter fare diventare le proprie passioni anche magari una attività di lavoro. C'è un altro ringraziamento da fare, in particolare a Giovanni Mauri, che ci ringrazia per il podcast e la nostra passione, ci fa i complimenti, e poi c'è un ringraziamento che mi aveva ricordato Veronica di ricordarlo, era quello per una rubrica che fa su Instagram.
Esatto, sì, su Instagram abbiamo l'account ISA Association e sto mettendo ultimamente delle foto di città in notturna, si chiama GeoQuiz in notturna. Avete queste foto delle città con un piccolo aneddoto e dovete indovinare che città sono. E ringrazio Claudio Ruscelli perché ne ha già indovinate 4 ad oggi. Quindi bravo, grazie per seguirci e complimenti.
Non è che sta barando e va a vedere sull'account Flickr dove le posto, dove scrivo anche la didascalia.
Guarda, penso di no, perché mi ha detto che con quella di Nizza aveva iniziato in una zona, poi
aveva
ha capito che non era
iniziato
in una zona, poi non era quella, allora si è spostato pian pianino, ci ha speso del tempo, quindi no.
Però anche te, Riccardo, adesso hai dato la soluzione per tutti, abbiamo svelato il segreto.
No, vabbè, che me ne frega, adesso in poi non le posso. Su Flickr siamo già pari.
L'idea di questi quiz è quella soprattutto di far vedere queste foto che arrivano dallo spazio, se poi magari si bara un po' per provare a indovinare, insomma il vero risultato è quello di poter ammirare queste foto e di conoscere qualcosa che magari non arriva normalmente nei propri flussi social o non si ha l'opportunità di vederlo.
Esatto, ma tu continua a postarle su Flickr, Ricky, che tanto non credo che siano in molti a fare il collegamento.
Tanto non ci ascolta nessuno, dici.
Sì, è vero.
In effetti.
E poi appunto ormai con tanti canali è difficile trovare forse qualcuno che li segua tutti quanti, il forum, il podcast, Instagram, Facebook, Google+, Twitter e altri che magari non ricordo. Voi avete qualche altro ringraziamento particolare? Marco, abbiamo altre donazioni da ringraziare?
Abbiamo sì, altre due donazioni, magari li metto in coda. Uno al Nonno Apollo e l'ultima dopo i link della settimana, e così abbiamo fatto tombola.
E allora iniziamo pure le rubriche con le storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Negli anni 60 si aveva già la consapevolezza dell'importanza, del valore storico dell'impresa delle missioni Apollo, cioè della conquista e dell'esplorazione umana della Luna. E qualcuno alla NASA aveva pensato di celebrare, di ricordare questo traguardo unico portando degli oggetti sulla Luna e magari o lasciandoli lì o riportandoli sulla Terra. Qualche volta portandoli e riportandoli di nascosto, senza che la NASA oppure gli stessi astronauti ne fossero al corrente. Uno degli episodi scoperti recentemente e più importanti forse fu la piastrina che qualche tecnico della Grumman, l'azienda aerospaziale che costruì il modulo lunare delle missioni Apollo, montò su una delle zampe del modulo lunare, dello stadio inferiore del modulo lunare di Apollo 12, atterrato sulla Luna nel 1969. Su questa piastrina erano incise una serie di opere d'arte, rimaniamo a parlare di arte in questa puntata, realizzate da artisti contemporanei, il più famoso probabilmente è stato Andy Warhol, e rimpicciolite in modo tale da poterle incidere in questa piastrina. Venne messa questa piastrina di nascosto montata dai tecnici della Grumman e rimane ancora nella zampa del modulo lunare. Ma forse la missione in cui vennero portati il maggior numero di questi oggetti commemorativi, celebrativi delle missioni Apollo e della conquista umana dello spazio è stata Apollo 15, svoltasi nell'agosto del 1971 e comandata da Dave Scott. Gli astronauti Scott e Irwin che atterrarono sulla Luna portarono un piccolo monumento per ricordare gli astronauti caduti di tutte le nazioni nell'esplorazione dello spazio, una figurina, una piccola figurina in metallo, un piccolo pupazzetto delle dimensioni così di un soldatino, realizzata da un artista belgo con una placca che ricordava questi caduti. Questi oggetti vennero lasciati sulla superficie lunare dagli astronauti Scott e Irwin. Gli astronauti portarono anche una serie di oggetti filatelici, delle buste con dei francobolli che annullarono sulla Luna e dando a questi oggetti un grande valore filatelico, rivendute poi queste buste. Siccome vennero trasportate di nascosto dalla NASA, questo generò uno scandalo e da quel momento poi la NASA e poi le agenzie spaziali decisero di tenere più sotto controllo tutti gli oggetti personali che gli astronauti portavano nelle loro missioni. Ma c'è un'altra serie di oggetti, di piccoli oggetti di cui si parla poco, che stanno diventando d'attualità di questi giorni, perché alla fine di aprile del 2017 alcuni di questi verranno venduti all'asta. Nemmeno Scott era al corrente che alcuni dei tecnici che avevano montato il suo zaino, lo zaino della sua tuta per attività extraveicolari, avevano inserito all'interno delle bandierine americane, delle bandierine delle dimensioni di un massimi sul lato più lungo di una dozzina di centimetri. Una serie di bandierine in una piccola sacca di tela che era stata fissata internamente al telaio di supporto di quella parte dello zaino chiamato Oxygen Purge System, cioè una piccola riserva di ossigeno di 30 minuti che sarebbe servita all'astronauta in caso di impossibilità di utilizzare la riserva principale nello zaino. E quindi nelle tre attività extraveicolari che Scott compì sulla superficie della Luna nel corso della missione Apollo 15, aveva senza saperlo queste tre bandierine. Lo stesso Oxygen Purge System venne utilizzato nell'attività extraveicolare di Hal Warden, il pilota del modulo di comando, sulla via del ritorno dalla Luna alla Terra, in cui l'astronauta estrasse alcuni caricatori delle fotocamere di bordo, le fotocamere che utilizzavano delle emulsioni fotografiche, per riportarle nella capsula e poi riportarle a terra per farle sviluppare. E anche lui quindi indossò lo stesso Oxygen Purge System utilizzato da Scott sulla superficie lunare, quindi anche lui si portò nello zaino sulla schiena queste piccole bandierine nella sacca ancora di tela in cui erano state messe. Né nel caso della piastrina con le opere degli artisti contemporanei di Apollo 12, né nel caso delle bandierine della missione Apollo 15 si sa, è noto, chi sia stato il tecnico ad averle inserite, almeno questa notizia non è arrivata. Mi chiedo sempre, ricordo che alcune di queste bandierine verranno messe all'asta alla fine di aprile del 2017, mi chiedo sempre quanti altri oggetti sono stati portati durante le missioni Apollo nascoste da chissà quale tecnico o funzionario della NASA e di cui ancora noi non sappiamo nulla. Anche per questo episodio è tutto e il prossimo appuntamento è alla prossima missione di Nonno Apollo. E proseguiamo con le rubriche iniziando a parlare dei link della settimana. Iniziamo.
Aspetta, Paolo, continuiamo non prima di aver ringraziato Gianpietro Ferrario, certo, che doveroso. È un nostro donatore storico ricorrente, che giustamente ha fatto una donazione ricorrente anche questa settimana, con la quale aiuta la nostra associazione a produrre anche questo podcast e la tua rubrica.
Grazie Gianpietro. Iniziamo allora a parlare dei link della settimana con uno che hai proposto tu e di cui avevamo parlato in questi giorni. È un video molto spettacolare.
Sì Paolo, vediamo se riesco a portarlo subito in primo piano mentre chiacchiero. Si tratta di un bel lavoro che si pone più o meno a metà tra realtà e finzione, perché utilizza una tecnica raffinata per elaborare in una sorta di anaglifo tridimensionale le immagini realmente scattate da varie missioni, in particolare dallo strumento HiRISE. Penso che sia di Mars Reconnaissance Orbiter.
Sì, è la fotocamera ad altissima risoluzione di quell'orbiter della NASA che riesce a riprendere sulla superficie di Marte con una risoluzione di una trentina di centimetri.
E l'abilità dell'autore di questo video è stata quella di fissare con una specifica tecnica dei punti di riferimento e poi creare queste che vedete, queste immagini in movimento, dove i dettagli bidimensionali in realtà si trasformano in fantastici effetti tridimensionali che danno un'idea della profondità e della prospettiva, forse un pochino esagerata ad uso e consumo di chi guarda questo video, ma sicuramente super spettacolare, specie se potete proiettare questo video su un bel televisore a casa e godervelo in piena risoluzione. Tra l'altro Vimeo è uno dei siti dove più spesso chi lavora con immagini e video di una certa qualità, sia in senso di qualità dell'immagine che della regia, della realizzazione, pubblica volentieri.
Sì, perché Vimeo comprime leggermente meno che YouTube, quindi...
Ah, vedi Riccardo, tecnico, subito ci ricorda perché molti autori preferiscono usare questa risorsa.
E poi vabbè, magari anche per i Creative Commons, per il content matching, che magari su Vimeo è un po' più blando. Comunque la risoluzione dei video è sicuramente migliore su Vimeo.
Forse esatto. È poco noto che per i video che hanno almeno circa 10.000 visualizzazioni, YouTube però migliora in rendering. Quindi li premia in questo modo.
Solo 10.000 visualizzazioni.
Sì, con alcuni dei tuoi, Riccardo, abbiamo fatto 50 volte meglio di così.
Beh, vabbè.
No, comunque trovo che sia molto bello poter sognare di essere lì sopra la superficie di Marte e volare al di sopra di tutte queste features sulla superficie, che sono estremamente affascinanti, soprattutto viste con questo rendering grafico.
E ringraziamo qualche ascoltatore per aver parlato, per averci dato l'opportunità di parlare di questo link.
Sì, direi l'altro donatore ricorrente storico del nostro podcast, che è Davide Cirioni, che ci ha appunto anche questa settimana dato il suo contributo regolare che continua ormai da vari anni, tra l'altro.
Grazie a Davide, e in questa puntata stiamo parlando molto di spazio e di arte, e credo che questo sia anche l'argomento del prossimo video di cui ci parla sempre Marco, vero?
Sì, allora al volo passiamo a quest'altra realizzazione. Si tratta di un video di musica elettronica che tra l'altro è stata rilasciata con una licenza molto friendly, con una Creative Commons. Si tratta della realizzazione dello studio grafico Fabrica, che vede l'utilizzo di una serie di immagini ad effetto, anche riprese da alcune sonde dell'ESA, tra cui Rosetta, ma non solo, accompagnate da appunto musica elettronica molto molto interessante. E il concerto, la prima di questa esibizione, è stata data proprio dall'autore di video e di musica live durante l'evento di Sentinel-2B, durante l'evento che ESA ha tenuto presso l'ESOC. È stato molto bello, molto suggestivo, perché queste stesse immagini sono state proiettate sui maxi schermi della sala stampa attrezzata per gli invitati, E il DJ si esibiva lì dal vivo, è stato davvero emozionante, anche magari per chi non è un appassionato di musica elettronica, la combinazione di questi suoni che non potete sentire adesso ma potete tranquillamente vedere dal video linkato nelle note dell'episodio con immagini suggestive, è stato veramente d'effetto.
Abbiamo parlato di spazio e arte, quindi per cambiare il prossimo link parla di spazio e arte, mi pare, Veronica?
Esatto, perché sempre in questo periodo, però presso il Goddard Space Center, si tiene una mostra sul James Webb Space Telescope. E la particolarità di questa mostra è che gli artisti erano lì proprio appena al di fuori, insomma, della stanza dove all'interno c'era il telescopio, e mentre gli scienziati spiegavano loro le varie particolarità, gli scopi di questo telescopio, gli artisti dipingevano o creavano la propria scultura, facevano arte all'interno proprio di questa struttura mentre venivano edotti a questo scopo.
La NASA, sì, di pure Veronica.
No, prego.
La NASA ha una lunga tradizione di questo tipo. Già negli anni 60, durante lo sviluppo del programma Apollo, aveva già cominciato a invitare artisti, a far visitare agli artisti i suoi centri, le sue infrastrutture, per fargli produrre poi delle loro opere che aveva pubblicato. Quindi è una tradizione che risale agli anni 60.
Sempre a proposito di telescopi, quest'anno nel 2017 dovremmo riuscire ad avere attivo l'Event Horizon Telescope, che è quell'insieme di 9 telescopi terrestri che vanno a formarne uno solo per andare a fotografare l'interno, cioè il buco nero che c'è al centro della nostra galassia. Dovrebbe essere quest'anno che riusciamo ad avere questa fotografia, tra virgolette.
E ci sono, Marco, altri ascoltatori da ringraziare?
No, Paolo, Davide Cirioni era l'ultimo della nostra lista, li ringraziamo di nuovo tutti coralmente.
E allora concludiamo la rubrica dei link della settimana con un link che riguarda la nostra passione principale. Noi siamo dei nerd dello spazio, e quindi Veronica, che sito è questo, che link è?
Questo è il sito dell'azienda Rocket Lab. L'ho messo per avere più che altro l'occasione di parlare di questa azienda, di cui non sentiamo parlare spesso, solo vagamente per qualche test del suo nuovo razzo, ma in realtà è un'azienda che è nata nel 2006. Ha lanciato finora solamente dei sounding rocket, quindi razzi piccoli suborbitali, ma la novità è che ne sta costruendo uno, diciamo che siamo al livello della Blue Origin, quindi un razzo molto più piccolo, non c'entra con i Falcon o con gli Ariane, è di 18 metri se non sbaglio, o poco meno, poco più piccolo di un New Shepard. E questo razzo si chiama Electron e ha un motore che è alimentato a cherosene e ossigeno, ma le cui pompe sono viene dato loro potenza tramite motori completamente elettrici. Questo motore si chiama Rutherford ed è stampato in 3D. Loro stimano che per la stampa di un motore ci vogliono solamente 24 ore, quindi un giorno per la stampa di un motore. Hanno la licenza per lanciare ogni 3 giorni dal loro nuovo pad di lancio completamente privato in Nuova Zelanda. Il loro scopo è quello di lanciare dei payload fino a 150 kg in un'orbita eliosincrona fino a 500 km. Quindi è molto interessante perché probabilmente da quest'anno inizieranno i test del razzo Electron, e se vedete in agenda che ci sarà il test di un razzo chiamato It's a Test, è proprio il nome di questo Electron che verrà testato. E inizieranno a diventare orbitali, quindi non più suborbitali, quindi dobbiamo porci attenzione.
C'è spazio per tutti. Comincia a essere affollato lo spazio commerciale, e del resto è quello che tutti auspicavano da tempo, cioè uno sviluppo di una forte, di una vivace industria spaziale privata.
Quello anche che mi ha colpito di questa azienda è che può utilizzare tre siti di lancio. Uno è quello appunto in Nuova Zelanda, costruito nel 2016, proprio nuovo, ed è appunto il primo sito di lancio completamente privato. Poi possono usare il pad 39C, che è all'interno dell'area del launchpad 39B al Kennedy Space Center ed è stato inaugurato l'anno scorso. E se vedete la zona su Google Maps, vedete dov'è il 39B, il 39C è a sud-est ed è una piccola area con delle auto, se vedete su
sì,
Maps.
Originariamente in quella zona avrebbe dovuto esserci un altro complesso di lancio come il 39A e B per lanci di Saturno 5, ma poi il programma Apollo venne fortemente ridimensionato e quindi non fu necessario costruirlo durante l'era Apollo.
Sì, poi NASA l'ha tenuto riservato appunto per quei razzi di classe piccolissima e quindi si sposa bene con insomma i razzi di piccole dimensioni di Rocket Lab.
Il terzo sito di lancio che possono usare è in Alaska e si chiama Pacific Spaceport Complex.
Sempre in luoghi comodi,
sì.
dall'Alaska alla Nuova Zelanda.
Comodo per le orbite polari, immagino.
A quello sicuramente.
Anche molto difficile cadere in testa a qualcuno in Alaska, uno stato enorme con una popolazione e una densità bassissime, che anche questo aiuta quando dovete pagare l'assicurazione per cautelarvi da possibili danni contro terzi.
Cari amici orsi dell'Alaska, state attenti.
Ma quale sarà il bonus malus di questi razzi?
È bella domanda.
Che può lanciare il bonus è che secondo loro possono lanciarne uno ogni 3 giorni e possono lanciare soprattutto dalla Nuova Zelanda in orbite molto diverse fra loro. Parlavano dai 39 gradi fino all'orbita eliosincrona. E il fatto che sia in Nuova Zelanda, appunto, è una zona in cui c'è poco traffico sia marittimo che aereo e quindi non hanno grossi problemi di licenze, diciamo.
Rimaniamo con te, Veronica, perché abbiamo la soluzione dell'Astronauti Quiz della scorsa puntata.
Esatto, andiamo a prenderlo. Dunque, l'Astronauti Quiz chiedeva dopo quanti minuti un razzo entra nello spazio. Giustamente qualcuno di voi mi diceva, ma che cosa intendi per spazio? Dunque, se noi consideriamo la linea di Kármán, quindi i 100 km a grandi linee, lo shuttle ci metteva 2 minuti e 30 per superarla, però ci metteva 8 minuti e mezzo per raggiungere la sua orbita e più o meno è la stessa tempistica dei Soyuz. Chi ha risposto? Ha risposto sul forum DDD che diceva che ce ne mette più o meno 5, ma effettivamente questi minuti sono un po'...
Indicativi,
esatto, dipende da cosa intendiamo. Io avevo in mente gli 8 minuti e 30 perché anche Samantha ne parlava, insomma quando ci sono lanci di astronauti di solito si tengono in considerazione queste 8-9 minuti.
Quindi per raggiungere un'orbita stabile più o meno.
Esatto, e mi ha colpito il fatto che fatalità 8 minuti è anche il tempo che ci mette la luce del sole ad arrivare a noi. Ecco, questa...
C'è un grande valore simbolico.
Sì.
Ma è tutto collegato.
Tutto collegato, tutto un complotto.
Sarà una coincidenza? Noi di Astronauticast pensiamo di no.
Assolutamente no.
E abbiamo però anche un quiz per questa puntata, un nuovo quiz.
Sì, quali sport si sono giocati sulla Luna?
Quindi un quiz sulle Olimpiadi Lunari.
Sì.
Poi ci racconterai anche chi le ha vinte queste Olimpiadi Lunari. Siamo arrivati...
Visto il numero di concorrenti, qualcuno a cui piace vincere facile, questo è sicuro.
È molto probabile, sì. Siamo arrivati all'ultima rubrica, che è quella degli appuntamenti sul mondo dello spazio e che riguarda il mondo dello spazio e ce li ricorda Ricky.
Allora, domani 24 marzo, come ho detto anche nella mia notizia, ci sarà l'EVA 40, che è la prima di quelle 2/3 EVA che saranno effettuate sulla ISS in tempi brevi, con Kimbrough e Pesquet, e quello che, se volete andare a recuperare quello che andranno a fare, date indietro al vostro player. Sarà alle 13 ore italiana e durerà le classiche 6-6 ore e mezza di un'attività extraveicolare standard. Poi abbiamo una conferenza a Trento, la terrà Roberto Battiston, che si intitola Uscimmo a rivederle le stelle, e quindi insomma, c'è questa citazione dantesca, e non so, Veronica, tu che metti queste conferenze, di cosa parlerà più o meno, lo sai o...
No, questa non la so.
No. Non la so.
No, ma non c'era proprio scritto nella locandina, però insomma la tiene Battiston e quindi credo che sia rilevante.
Il presidente ha sempre ragione, no? Quindi poi andiamo avanti e... slittiamo a martedì 28, dove c'è un lancio Ariane CoreaSat, che è un lancio insomma che ha avuto un po' di problemi, perché per un'agitazione di lavoratori a Kourou hanno di fatto impedito il normale svolgimento delle operazioni pre-lancio, e quindi è stato rimandato. Speriamo che si riesca finalmente a lanciare questo satellite. Quindi se avete letto in giro nei vari Twitter insomma di questa agitazione, che ci siano dei lavoratori nella Guyana francese, ecco perché l'Ariane non è ancora partito.
Quella data è da prendere un po' con le pinze, perché ancora non si sa effettivamente. Alcuni siti mettono TBD, to be decided, altri tengono il 28 e io la tengo lì.
No, infatti,
insomma, entro il 2017.
Tenete d'occhio il calendario. Andiamo a mercoledì 29 marzo. Abbiamo un contatto ARIS con col Council of Science Supervisor a Los Angeles. Però farà da telebridge il nostro amico Claudio India Kilo 1 Sierra Lima Delta da Casale Monferrato. Quindi sarà ascoltabile anche dalle stazioni radioamatoriali. Esatto, piemontesi o comunque del nord Italia tranquillamente, e sarà verso le 8 di sera, e comunque se ci seguite anche lì su Twitter vi ridaremo l'avviso che sta per avvenire questo contatto ARIS. Sempre mercoledì verso le 11 di sera potrebbe finalmente partire anche il Falcon 9 con il satellite SS-10. Ricordiamo, questo lancio sarebbe il primo in cui SpaceX utilizza un primo stadio già utilizzato, e non è ancora stato lanciato per cos'è stato, sempre per un problema di sovrapposizione di lanci anche, o non mi ricordo. Non lo sapete?
Non so se c'è scritto in agenda. No, non l'ho scritto. Ecco, primo traggio su chiesa. No, niente, non l'ho scritto.
Potrebbe essere, esatto, l'unica cosa carina è che si userà il Roomba forse in questo lancio qui, che sì. Praticamente SpaceX sta sviluppando questo piccolo roverino,
sì, rover, esatto.
Che una volta che il primo stadio sarà si riappoggerà, speriamo con successo, sulla drone ship, questo piccolo carrellino lo andrà a bloccare e quindi ad assicurare sulla chiatta stessa in maniera automatica. Beh, staremo a vedere. Per adesso le foto che abbiamo di questo oggetto sono solo da lontanissimo, un po' sgranate, perché non è ancora, diciamo, stato presentato ufficialmente. Quindi è curiosa anche questa cosa.
Però sappiamo il nome, si chiama Optimus Prime.
Esatto. Non com'è Roomba? No, com'è? Roomba?
Rumbimus Prime.
non Rumbimus Prime, come qualcuno l'ha...
Nome ufficiale.
E finiamo a giovedì prossimo, il 30, dove ci sarà l'EVA 41, che vi ho presentato all'inizio di puntata, e poi ci saremo noi con la puntata 21 della stagione 10 di Astronauticast.
Abbiamo acceso i motori per il rientro all'atmosfera e quindi la nostra puntata si avvia alla conclusione. Concludiamo questa missione per intrattenervi raccontandovi le novità sullo spazio. Iniziamo a ringraziare tutti voi che ci avete ascoltato e comincio a salutare i miei compagni di equipaggio, iniziando da Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, ci sentiamo la prossima settimana, continuate a seguirci su Twitter, su Facebook, su tutte le nostre varie emanazioni, ricordatevi le imminenti attività extraveicolari e alla prossima settimana. Ciao a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
Salutiamo la nostra social media manager Veronica Remondini.
Ciao a tutti da Veronica da Verone, scaricatevi l'agenda, scaricatevela.
E concludo salutando il nostro Podcon, il podcast controller, il regista al comando di questa missione, Marco Zambianchi.
Siamo arrivati in fondo anche questa sera, Paolo, tagliando il traguardo dell'ora e 10 minuti di trasmissione. Proprio in coda voglio ricordare a tutti i nostri ascoltatori che ci fanno estremamente piacere i vostri commenti, le vostre critiche costruttive e soprattutto i vostri mi piace, condividi, plus, stelline, cuoricini, tutto quello. Esatto, esatto. Spazio. Dateci una mano a far conoscere Astronauticast e noi cercheremo di portarvi sempre migliori contenuti con una qualità sempre migliore. Grazie a tutti, è stato un piacere volare con voi anche questa sera da Darmstadt.
Marco Zambianchi. Vi ricordo che fino alla prossima puntata potete seguire e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e ad Astra.
Michael, al posto che dire che se uno guarda un'attività extraveicolare si addormenta e fa il furbo, torna in trasmissione, cavolo.